Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti, da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria, 5 agosto, dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, grande evento, è vero, la prima basilica dedicata alla Madonna, la Madonna della Neve anche considerata, perché proprio c'è tutto un racconto, ecco, che la Madonna ha chiesto di erigere questo tempio e ha fatto nevicare il 5 agosto a Roma, mostrando i limiti e il territorio dove avrebbero dovuto costruire la basilica. Pertanto, vedete, il Signore è Signore, la Regina dei Cieli e la Regina della Terra lo mostrano, che fanno nevicare il 5 di agosto a Roma, e abbiamo bisogno di grande aiuto, perché la Madonna mi sa che deve far nevicare un po' di candore sulla città di Roma, che forse ne ha proprio di bisogno, anche per spegnere questo fumo di Satana che è entrato nella Chiesa. Ebbene, oggi abbiamo ecco, questo il canto d'ingresso della messa di oggi, dice così: «O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, sei Tu il mio soccorso, la mia salvezza, Signore, non tardare». E non vi dico con quanta fede o con quanta gioia pronuncio queste parole, perché, vedete, in questo nostro tempo di enorme confusione, dove vorrebbero confonderci le idee, quando invece sappiamo benissimo che le cose non sono come ce le raccontano, ma sono ben diverse, vorrei leggervi una lettera che l'arcivescovo di Smirne, Turchia, Monsignor Germano Bernardini, fece, ecco, il 13 di ottobre del 1999. Io questa lettera l'ho letta già 20-30 anni fa, non ricordo quando, la conoscevo bene, ma adesso diciamo che è ritornata in auge, in quanto stiamo trattando l'argomento che lui già da decenni ci aveva fatto conoscere, ci aveva avvisati. Allora, questo vescovo, Germano Bernardini, fece un intervento al secondo sinodo dei vescovi d'Europa, neanche a farla apposta, il 13 di ottobre del 1999. 13 di ottobre, guarda un po', che legame con Fatima. Bene, il testo scritto fu consegnato alla segreteria del sinodo sul problema dell'Islam, ed ecco il testo integrale. State ben attenti, aprite le menti, le orecchie, le menti, i cuori. Allora, Santo Padre, eminenze, eccellenze, vivo da 42 anni in Turchia, paese musulmano al 99,9%, e sono arcivescovo di Izmir, Asia Minore, da 16 anni. Da 42 anni in Turchia, da 16 anni è vescovo di quella città. L'argomento del mio intervento è quindi scontato: il problema dell'Islam in Europa, ora e nel prossimo futuro. Ringrazio Monsignor Pelatre e chi ha già parlato sull'argomento in questo prestigioso consesso, dispensandomi così da lunghi esami e dalle relative interpretazioni. Il mio intervento è fatto soprattutto per rivolgere al Santo Padre un'umile richiesta. Per essere breve e chiaro, prima riferirò tre casi che, data la loro provenienza, reputo realmente accaduti. Ora, primo, durante un incontro ufficiale sul dialogo islamo-cristiano, un autorevole personaggio musulmano, secondo fonti attendibili, era Sadat Anwar, che è morto nell'81, presidente della Repubblica Egiziana dopo la morte di Nasser, 1970. Sadat, venne assassinato dalla corrente integralista dei Fratelli Musulmani, che pensavano invece ad una lotta armata. Rivolgendosi ai partecipanti cristiani, disse a un certo punto con calma e sicurezza: «Grazie alle vostre leggi democratiche vi invaderemo, grazie alle nostre leggi religiose vi domineremo. C'è da chiederci perché il dominio è già cominciato con i petrodollari usati non per creare lavoro nei paesi poveri del Nord Africa o del Medio Oriente, ma per costruire moschee e centri culturali nei paesi cristiani dell'immigrazione islamica, compresa Roma, centro della cristianità. Come non vedere in tutto questo un chiaro programma di espansione e di riconquista?» Secondo, in occasione di un altro incontro islamo-cristiano, organizzato come sempre dai cristiani, un partecipante cristiano chiese pubblicamente ai musulmani presenti perché non organizzassero almeno una volta anche loro incontri del genere. L'immancabile autorevole musulmano presente rispose testualmente: «Perché dovremmo farlo? Voi non avete nulla da insegnarci e noi non abbiamo nulla da imparare». Un dialogo tra sordi? È un fatto che termini come dialogo, giustizia, reciprocità o concetti come diritto dell'uomo, democrazia, hanno per i musulmani un significato completamente diverso dal nostro. Ma questo credo sia ormai riconosciuto e ammesso da tutti. Terzo, in un monastero cattolico di Gerusalemme c'era, e forse c'è ancora, un domestico arabo musulmano. Persona gentile e onesta, egli era molto stimato dai religiosi che ne erano ricambiati. Un giorno, con aria triste, egli dice loro: «I nostri capi si sono riuniti e hanno deciso che tutti gli infedeli debbono essere assassinati. Ma voi non abbiate paura, perché vi ucciderò io senza farvi soffrire». Sappiamo tutti che bisogna distinguere la minoranza fanatica e violenta dalla maggioranza tranquilla e onesta, ma questa, a un ordine dato in nome di Allah o del Corano, marcerà sempre compatta e senza esitazioni. Del resto, la storia ci insegna che le minoranze decise riescono sempre a imporsi alle maggioranze rinunciatarie e silenziose. Sarebbe ingenuo sottovalutare, o peggio ancora, sorridere sui tre esempi che ho riferito. A me pare che si dovrebbe riflettere seriamente sul loro drammatico insegnamento. Non è pessimismo il mio, nonostante l'apparenza. Il cristiano non può essere pessimista perché Cristo risorto è vivente. Egli è Dio, a differenza di ogni altro profeta o preteso tale. La vittoria finale sarà di Cristo, ma i tempi di Dio possono essere molto lunghi e di solito lo sono. Egli è paziente e aspetta la conversione dei peccatori, nel frattempo invita però la Chiesa a organizzarsi e a lavorare per affrettare l'avvento del suo regno. E ora vorrei fare al Santo Padre una proposta seria: organizzare quanto prima, se non un sinodo, almeno un simposio di vescovi e operatori della pastorale fra gli immigrati, con particolare riferimento agli islamici, allargandolo ai rappresentanti della Chiesa riformata e agli ortodossi. La sua organizzazione potrebbe essere affidata alla CCEE, Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, che ha in materia una lunga e collaudata esperienza, in collaborazione con la CEC, Conferenza delle Chiese Europee. simposio dovrebbe servire ad approfondire insieme il problema degli islamici nei paesi cristiani e trovare così una strategia comune per affrontarlo e risolverlo in maniera cristiana e obiettiva. È indispensabile trovarsi d'accordo sui principi, anche se poi la loro applicazione varierà secondo i luoghi e le persone. Nulla è dannoso come il disaccordo sui principi. Termino con un'esortazione che mi è suggerita dall'esperienza. Non, state ben attenti, non si conceda mai ai musulmani una chiesa cattolica per il loro culto, perché questo ai loro occhi è la prova più certa della nostra apostasia. Grazie. Monsignor Germano Bernardini, al termine del discorso, tornò a Smirne. All'età di 75 anni si ritirò a vita privata. Ora, voi vedete che queste cose nostro Signore, che veramente è misericordioso, ce le fa conoscere per tempo, perché è Gesù misericordioso. Ma se noi siamo cocciuti e addirittura presuntuosi perché pensiamo che coloro che hanno più esperienza di queste cose sembra non abbiano niente da insegnarci, perché pensiamo e crediamo a quello che passa per la nostra testa, ma le prove avremo poi da patirle, perché uomo avvisato, mezzo salvato, e non voglio dilungarmi su questo argomento perché ci sarebbe da dire ancora tanto, tanto, tanto e tanto ancora. Ma invece passiamo alla prima lettura, dove anche qui, diciamo, noi sentiamo delle parole che fanno spavento, perché guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare, sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, ferite in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. E, cari miei, qui c'è Fatima, che neanche per la posta, che si vuol mettere da una parte per pensare ad altre cose, Fatima è il nome della figlia di Maometto. E naturalmente la Madonna ci dice: infine il mio cuore immacolato, ma prima che cosa accadrà? Poi ci sarà un trionfo, ma prima credo che ci sarà un tonfo, pensando a quanto tanfo di menzogne abbiamo dovuto respirare. Ecco, e adesso, Anna, a te la parola per la lettura della prima, dal libro del profeta Naum.
Mamma mia, eccomi, sì. Il profeta Naum, in visione, vede la salvezza ormai prossima del regno di Giuda e la fine dell'oppressione assira con la caduta di Ninive, la città nemica. La rovina della città di Ninive rappresenta la vittoria della grazia sul peccato operata da Cristo nel mistero della redenzione. È riprodotta nell'anima fedele che spera e confida in Lui, che vive in grazia e si accosta spesso ai sacramenti della confessione e dell'Eucaristia. Dal libro del profeta Naum. Ecco, sui monti i passi d'un messaggero che annuncia la pace. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, perché il malvagio non passerà più su di te. Egli è del tutto annientato. Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto di Israele, anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine. Si inciampa nei cadaveri. Ti getterò addosso immondizie, ti svergognerò, ti esporrò al ludibrio. Allora chiunque ti vedrà, fuggirà da te e dirà: Ninive è distrutta. Chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli?
Intanto, prima mi sono scordato di dire che oggi è il primo venerdì del mese e domani è il primo sabato del mese. Ecco, due feste, diremmo, ecco, una che riguarda il Sacro Cuore di Gesù e l'altra il Cuore Immacolato di Maria, che sul retro della medaglia miracolosa sono coniati. Ora, questi due cuori che mostrano il loro amore non amato, perché trafitto dalle spine dell'indifferenza, ecco, noi davanti a queste immagini, sembra che non ci dicano niente queste immagini, perché vedete, i bambini sono anche curiosi, vedono e chiedono: se papà, ma come mai quel cuore c'ha le spine? E tu che cosa gli dici? E gli devi rispondere, perché dice: non ci avevo mai pensato, hai ragione, sì, ci sono le spine, ma... Sono le spine, non sono le carezze e non sono i baci, vero? Sono spine che trafiggono il cuore. Dice: ma anche l'altro cuore, quello della Madonna, ha le spine. Sì, perché sono due cuori che amano e due cuori non amati. Sono due cuori disprezzati. Sono due cuori che non ricevono altro che ingiurie. Ecco, indifferenze, ingratitudini. Vedete, la Madonna però ci avvisa che infine il mio cuore immacolato trionferà. Per cui la corredentrice, che è la Madonna, che oggigiorno, per far piacere ai protestanti, non vogliamo neanche sentir parlare di corredentrice. Pensate un po', scusate, secondo voi Padre Pio non era un piccolo, chiamiamolo piccolo, ma è un grande corredentore? Cioè, le sue sofferenze, i suoi, dice, io ho versato misticamente, ecco, oceani di sangue, ma perché li ha versati, a che scopo, cosa è servito il sangue versato da Padre Pio? Cosa sono servite le persecuzioni, le condanne? Cosa sono servite le coronazioni di spine, vivere Cristo in quel modo? Solo per dar spettacolo? No, Padre Pio soffriva la passione di Cristo, ma a quale scopo, qual era il fine? La salvezza delle anime. Ti diceva: figlio caro, mi sei costato lacrime e sangue. Ora, la Madonna, che è la regina dei martiri, ma non volete riconoscerla corredentrice, ma scherziamo che per far contenti i protestanti, per andare d'accordo col diavolo, noi mettiamo da parte la Madonna? Stiamo attenti, perché San Luigi Grignon da Montfort dice che coloro che cambiano come la luna, la Madonna se li mette sotto i piedi come la luna, e noi non possiamo cambiare gli insegnamenti di 2000 anni, perché finiremo sotto i piedi come la luna. E allora siamo saldi nella dottrina che ci è stata insegnata e crediamo fermamente a tutto ciò che fino ad oggi abbiamo avuto per essere seguaci di Gesù Cristo. Allora, primo sabato del mese, sangue, cuore trafitto, spine, fiamme che escono dal cuore, fiamme d'amore. Sopra queste fiamme, vero, sovrastano le fiamme, una croce. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i suoi amici. E lui ce lo mostra per dire: io l'ho offerta per voi che mi eravate nemici. Nonostante io continui ad offrirmi sugli altari per voi, disprezzate il mio amore misericordioso, parlate di misericordia e calpestate la mia misericordia. Allora, vedete, se io vi chiedessi, ad esempio, no, che cosa significa partecipare alla Santa Messa, mi piacerebbe sentire le vostre risposte. E non le posso sentire perché naturalmente noi dobbiamo andare avanti col programma, però fatevi questa domanda, ecco, cosa significa partecipare alla Santa Messa? Sentiremo tante risposte, ma volete sapere qual è la risposta esatta? Partecipare alla Santa Messa significa partecipare al sacrificio della Santa Messa, partecipare al sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. Esempio, Santa Gemma Galgani, quando partecipava alla Santa Messa, lei partecipava proprio con le sue sofferenze e chi gli stava vicino vedeva che lei soffriva e pativa con Gesù crocifisso, con Gesù sull'altare. Pregate per me, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, mio e vostro sacrificio. Ora, dovete sapere che Santa Gemma, per esempio, partecipava alla messa più del sacerdote che la celebrava. Santa Veronica Giuliani, stigmatizzata pure lei, le consorelle lo riferivano, partecipava alla Santa Messa soffrendo la passione di Cristo insieme a Gesù Cristo, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, e lei era coinvolta in questa offerta del suo corpo, della sua anima, vero? E pativa, ecco, partecipava alla Santa Messa. Padre Pio è un caso straordinario, perché addirittura anche come sacerdote partecipava in un modo ancora più speciale. Ma vedete, nelle prime due sante che vi ho citato, partecipavano più loro alla Santa Messa che il sacerdote che la celebrava. Ora, quando si va a messa, ma ecco perché uno dovrebbe andare, diciamo, intanto vestito da cristiano, prima cosa, possibilmente anche si coprisse il capo per dire, ecco, dice, io sto davanti a Gesù crocifisso, non posso mica venire qua a sfoggiare vanità, vero, mentre c'è Gesù l'umiliato, il condannato a morte, per il crocifisso, il maledetto sulla croce, e io vengo qua a fare la stupida in chiesa, no? Scusate il termine, ma è proprio perché devo colorire anche, devo usare anche i colori adatti per far capire la gravità delle cose, no? Quando il sacerdote alza l'ostia, il calice, e dice, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te, o creatura ingrata, maleducata, senza cuore e senza gratitudine, vero? Ecco, tu dovresti scioglierti in lacrime e dire, Signore mio, io che ho meritato mille volte l'inferno, tu offri la tua vita per salvare la mia, Signore, abbi compassione di me, ponami la vera e santa conversione perché io possa partecipare con le mie lacrime di pentimento insieme alla Maddalena ai piedi della croce mentre il sacerdote celebra, capite? Chiaro che questi discorsi magari voi vi si strabuzzano non gli occhi ma magari le orecchie, dice ma cosa viene fuori oggi? Perché bisogna difendere l'onore di nostro Signore Gesù Cristo e bisogna difendere l'onore del cuore immacolato di Maria, per cui bisogna avere il coraggio anche di dire le cose come sono, anche per quelli che le hanno perse di vista. E allora davanti, vero, a una, ecco, vi ho parlato di queste cose, della partecipazione. Adesso quando andate a messa, ricordatevi queste parole, vestitevi da cristiane, possibilmente copritevi anche il capo, vero? E andate davanti a Gesù a piangere i vostri peccati, che addirittura si va a profanare la Chiesa. Padre Pio lo ebbe a dire, c'è meglio una Chiesa vuota che una Chiesa profanata, capite? Noi abbiamo profanato domenica, vero, le chiese, di tutte le chiese, dove praticamente avete sentito cosa ha detto Monsignor Bernardini, no? È una profanazione di coloro che disprezzano la nostra fede. E ci sono delle fotografie dove, mentre il sacerdote annunciava il Vangelo, loro hanno voltato le spalle a colui che ha annunciato il Vangelo, perché per loro non è verità, capisci? Allora questi vengono a profanare il Tempio e noi, sciocchi, a dir poco, pensiamo e crediamo che quel che loro manifestano sia vero, quando invece lo dicono loro stessi, dice, noi abbiamo ordine anche di simulare conversioni, pacifismi, pur di raggiungere lo scopo. E allora davanti a questa situazione, poi sentiremo il profeta Nahum e abbiamo già letto alcune cose che riguardano, vero, proprio il terzo segreto di Fatima, il Santo Padre che passa tra cumuli di cadaveri a destra e a sinistra, cadaveri fisici e cadaveri spirituali, ammassi di morti. Cari miei, dovremmo piangere, se noi abbiamo voluto piangere per la fede e non abbiamo voluto umiliarci davanti a Dio e disprezzare la sua misericordia, ecco, usando solo le parole ma non i fatti che la riguardano, noi sentiremo, ecco, sui monti i passi di un messaggero che annuncia la pace. La Madonna celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, perché il malvagio non passerà su di te, egli del tutto annientato. Dopo però, infine, dice la Madonna, in cuore immacolato triunferà, ci sarà un lungo periodo di pace dopo, che avremmo dovuto, diciamo, deglutire tanto di quel sangue, e dovremmo dire, guarda, l'abbiamo voluto noi, perché dopo la prima guerra mondiale la Madonna ci ha avvisati, dice, smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, altrimenti ne scoprirà una di peggiore. E allora si parla, vero, di forni crematori, si parla di tutte queste cose, ma le abbiamo voluti noi, abbiamo continuato a peccare. Dopo la seconda guerra si è scatenata praticamente, ecco, si è rotta la diga di tutto ciò che fermava eresie, peccati di ogni sorta, leggi anticristo. Ma che cosa ci aspettiamo? Ma che cosa ci aspettiamo? Il Signore restaurerà, vero, tutto, perché infine il mio cuore immacolato trionferà. Ma prima cosa succederà? Allora, noi siamo stati saccheggiati e depredati della verità. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne. Sanguinaria, ma pensate quanti bambini abbiamo ucciso, noi innocenti. Ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me. Ogni volta che ammazzate uno di questi piccoli, ammazzate me. Per cui città sanguinarie, presidenti che hanno firmato perché le città siano sanguinarie, piena di menzogne, perché non è vero quello che hanno detto, per strappare le firme hanno detto le menzogne, colma di rapine, vero, di rapine anche della verità. Ecco, Padre Pio diceva, confusione di idee e predominio di ladri e di rapine, siamo dei rapinati, che non cessa di depredare, no, non si firma, vero, non si ferma, sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpiteo di cavallo, cigoli, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade e di macete, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fini, si inciampa nei cadaveri, ti getterò rosso, immondizie, ti svergognerò. Meritiamo, superbi che siamo, meritiamo di essere svergognati, ti esporrò al ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te, dirà, Nineve è distrutta, chi la compiangerà? dove cercherò chi la consoli. Vedete, a dire queste cose sembra che uno che le dice sia una persona strana, no? Per cui la verità oggi è molto strana, è la menzogna che noi la mastichiamo volentieri come la gomma da masticare. Salmo responsoriale, Anna, leggilo tu.
Sì. Allora il versetto ci fa ripetere: il Signore farà giustizia al suo popolo. Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Ora, vedete che io lo sono e nessun altro è Dio accanto a me. Sono io che do la morte e faccio vivere. Io percuoto e io guarisco. Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici.
Ma pensa un po', Anna. Farà giustizia al suo popolo? Sì. Vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, sta arrivando. Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Ma dei suoi servi però, non dei suoi traditori. Ora, vedete che io lo sono e nessun altro è Dio accanto a me, altro che Dio è il Dio di tutti quanti. Durante quell'esorcismo, che lo potete anche ascoltare se volete, vero? Quando il demonio parlava di nostro Signore, della Madonna, diceva quello là e quella là. Mentre quando parlava del Dio di questi nostri che ci fanno fessi, vero? Ha nominato il nome di Allah, strano, perché parla di ciò che non esiste, per cui altrimenti avrebbe detto quello là. Ecco, interessante il dettaglio. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e io guarisco. Il Signore è il Signore, no? Nessun altro Dio è accanto a me, no, che quello loro è uguale al nostro. Non è vero, assolutamente non è vero. Loro voltano le spalle quando parla il nostro Signore, per cui non possono avere lo stesso Dio se quando il nostro Dio, che è il Verbo incarnato, parla, gli voltano le spalle. Quando avrò affilato la folgore della mia spada, neanche per la posta, nel terzo segreto di Fatima c'è l'angelo con la spada di fuoco. Quando avrò affilato la folgore della mia spada e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari e ripagherò i miei nemici. E infine il mio cuore immacolato trionferà. Ma avete capito cosa deve succedere? È scritto, se noi pensiamo che se qui siano cose antiche, cose che a noi non ci riguardano, avremo da piangere anche questo disprezzo per la verità, perché il Signore le cose non le dice tanto per dirle, le dice per avvisarci, perché comprendiamo come la pensa e Lui non può avere altri dei all'infuori di Lui. Non avrai altro Dio fuori che me. Questo è il comandamento e questo noi dobbiamo rispettare, questo noi dobbiamo adorare. E l'angelo è sceso a Fatima per dire che cosa? Io credo, per quelli che non credono o credono di credere ma in pratica non credono alla verità, al vero Dio, è vero, per cui sono credenti di che cosa? Di chi? Io credo per quelli che non credono, e sapete quanti non credono? Sono più quelli che non credono che quelli che credono, cioè che credono alla verità. Adoro. O popolo di idolatri, perché l'angelo è venuto a dire, a insegnare la preghiera, adoro per quelli che non adorano? Perché questa generazione di idolatri, che guarda al proprio corpo, al proprio portafoglio, alla propria macchina, alle proprie idee, è un'idolatria. Spero per i disperati, perché I disperati sono tanti e aumenteranno, e il nemico ne approfitta perché gioca sui disperati, la disperazione. È come le iene, vero, che praticamente assaltano le carogne, vero, tutto ciò che è morto spiritualmente, naturalmente, ecco, per cui la disperazione, il demonio fa così. Ti butta nella disperazione per portarti a casa. L'ultima carta da giocare che ha è la disperazione. Guardate Giuda che fine ha fatto. E oggi purtroppo di traditori ne abbiamo così tanti, ma però abbiamo anche tanti alberi, a dir la verità. Ecco, allora, spero per quelli che non sperano, amo per quelli che non amano, perché coloro che non amano la verità, non amano, anche se parlano d'amore, è inutile che parlino d'amore, non esiste l'amore all'infuori del nostro Dio che è amore, Dio è amore e va amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, sopra ogni ideologia, sopra ogni menzogna che ci viene raccontata, il Signore è sopra di tutti. Noi adoriamo Lui, Padre, Figlio e Spirito Santo. E mi fermo, ecco, questa mi spiace, ma oggi è il primo venerdì del mese, ma pensando a questo Gesù, vero, maltrattato, disprezzato, nel suo cuore eucaristico viene masticato, per così dire, da gente che non sa manco che cos'è fare la comunione, sacrilegi in quantità nel tempo della misericordia, non so se l'anno della misericordia o l'anno dei sacrilegi, ecco, non sono riuscito a resistere dal dirvi quello che penso. E così adesso chiediamo una pausa musicale e poi Anna vi leggerà il resto, il seguito, tratto proprio dai commenti di Don Dolindo, che queste cose le vedeva, le insegnava e diceva così: sarà un castigo di misericordia, cioè castigandoci ci metterà, quelli che rimarranno, ci metterà nella condizione di vivere un lungo periodo di pace, saremo così umiliati, così svergognati che non avremo neanche più l'ardire di pensare come pensavamo noi adesso, ma proprio il contrario, diranno: per carità, basta offendere Dio perché guardate i frutti delle nostre offese, delle nostre ingratitudini, dei nostri sacrilegi. Ecco, questi sono i frutti, diceva, i vivi rimpiangeranno i morti, vedrai che roba. Bene, Anna, allora tra poco ci sentiremo, ecco, per la seconda parte di questo, non so, mi dà l'impressione, come non so se è come una specie di ultimatum, ma voglio dire, cerchiamo di mettere la testa a posto, no? È così facile dire: Signore, pietà, ho sbagliato, cambio vita. Non voglio continuare a pensare come ho pensato sino ad oggi, devo pensare secondo lo spirito e non secondo la carne. Devo cambiare vita perché non abbia a piangere in eterno all'inferno con i peccati della carne, che sono quelli che più ne mandano, povere ragazze, poveri ragazzi, poveri adulti, che sono adulti, sono adulteri sia nel corpo che nello spirito. Perché cerchiamo anche di adulterare la parola del Signore, cambiandogli il significato, vogliamo fargli dire quello che lui non ha mai detto e pensare quello che lui non ha mai pensato. Pertanto, altro che adulti, o cristiani adulti, cristiani adulteri. Ecco, allora, come intermezzo musicale chiederei alla regia il Miserere, solenne, che almeno Radio Buon Consiglio, diciamo, canti il Miserere a nome di tutti, vero? Di tutti gli ascoltatori, diciamo: basta, basta peccati, avete già offeso troppo il Signore, basta, il Signore è già troppo offeso, smettetela di offendere Dio che è già troppo offeso, la Madonna è venuta a dircelo, non l'hanno mai vista sorridere, la Madonna, vedere cosa stiamo combinando. Noi siamo liberi di fare il male, siamo liberi di fare il bene, ma il fatto è che se ci fanno pensare che il male non sia più male e sia diventato un bene, pensate quanti razziatori di verità. Bene, Anna.
A tra poco, sì.
Sì.
Ave Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra conversazione. Anna, tu hai ancora più di mezz'ora da leggere, sì, da meditare insieme a Don Dolindo, che durante la prossima settimana avrò, spero, la grazia di poter andare alla sua tomba, vero? A bussare e dire: Don Dolindo, ti ringraziamo per tutto quello che ci hai insegnato, aiutaci. Ecco, e come tu hai dovuto molto patire per aver detto la verità, ecco, aiutaci anche a patire di comprensione di coloro che disprezzano la verità. Anna, a te la parola.
Sì. Queste parole di Gesù possono essere considerate la sintesi del programma di vita di ogni cristiano, che ogni cristiano deve proporsi per giungere all'imitazione di Cristo. Prendiamo dunque ogni giorno la nostra croce con amore, guardando spesso il nostro sublime modello, Gesù crocifisso. Consideriamo inoltre che qualunque azione che non è fatta per amore di Dio non ha alcun valore, mentre se con l'aiuto del Signore abbracciamo con amore e pazienza le difficoltà di ogni giorno per amore suo, meriteremo la felicità eterna del paradiso. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. E allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Passo alla meditazione di Don Dolindo.
Sì, sì, sì.
Allora, annunziando in termini precisi la sua passione e la sua morte, Gesù pose gli apostoli innanzi ad un nuovo orizzonte. Anch'essi avevano sognato un Messia glorioso e trionfante, un restauratore politico del regno di Israele. E questa loro speranza non si dileguò neppure dopo la sua risurrezione. Anch'essi speravano che gli avesse vinto clamorosamente l'ostilità dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei. Ora, sentendo dire da lui stesso che era necessario, cioè inevitabile, che gli patisse molto e fosse riprovato dagli anziani, dai principi, dai sacerdoti e dagli scribi, il loro spirito dovette un poco disorientarsi, benché non avessero capito tutta la portata delle sue parole. Cadevano i loro sogni di grandezza e si trovavano di fronte ad un avvenire fosco. È vero che Gesù disse che dopo essere stato ucciso sarebbe risorto il terzo giorno, ma per loro che cos'era la promessa di un miracolo inconcepibile dalla comune mentalità di fronte alla spaventosa prospettiva della persecuzione e della morte? Gesù li vide disorientati e notò pure in loro una profonda incredulità alle sue parole. Non volevano in nessun modo ammetterle e per questo non le intendevano, come si ricava da altri lunghi luoghi paralleli dei Vangeli. Quel loro disorientamento e desiderio vivo che avevano di un clamoroso trionfo poteva influire anche sulle moltitudini con le quali gli apostoli ormai avevano preso contatto. E perciò Gesù, rivolto ad essi e a tutti, esclamò: chi vuol venire appresso a me rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Prendere la croce significava anche nel comune linguaggio degli ebrei patire. Dunque non c'era da illudersi su trionfi immediati o su vantaggi materiali da trarne. Chi voleva seguirlo doveva rinnegare prima a se stesso e poi accettare le inevitabili pene di un cammino doloroso e di immancabili urti e contrasti con il male. Rinnegare se stesso, cioè rinnegare le proprie idee, le proprie aspirazioni, il proprio giudizio e la propria volontà. Rinnegare se stesso non in un vano nichilismo, ma abbracciando il pensiero e la volontà di Dio. Quindi rinnegarsi per elevarsi, per trasformarsi in novelle creature, per vivere non più naturalmente, ma soprannaturalmente. Gesù Cristo perciò soggiunse: chi vorrà salvare la sua vita la perderà, cioè chi vorrà pretendere di servirlo conservando la propria vita naturale, egoistica, accentatrice, avida di onori e di vantaggi immateriali, non conseguirà quella che è vera vita. E chi per amor suo rinnegherà i propri pensieri e le proprie aspirazioni morendo a se stesso, salverà la vera vita dell'anima, pervenendo alla perfezione e alla salvezza eterna. Che cosa sono infatti le cose del mondo e i vantaggi immateriali innanzi all'eternità? Sono perdite per la vera vita, perché non costituiscono un merito, ma un demerito, essendo impossibile vivere mondanamente e non macchiarsi l'anima, dar luogo alle passioni e non decadere fino all'ultimo abisso di fronte all'interesse d'una vita eterna. Non si poteva dunque esitare, anche se il seguire Gesù avesse dovuto costare la vita. E perciò le parole del Redentore si riferiscono pure all'estrema testimonianza della fedeltà e dell'amore, cioè al martirio, all'ultimo sacrificio della propria vita. Rinnegare dunque i pensieri, la volontà, i comodi, le vanità e immolarsi interamente, quando ce ne fosse bisogno, per dare testimonianza alla verità e salvarsi. Tutto questo è duro per la natura, comporta un rinnegamento completo, anche innanzi al mondo, che non lo capisce e lo deride. Importa la rinuncia a se stesso, alle ricchezze, agli onori ed anche a quel minimo di rispetto che può aversi nella vita degli altri. Andando contro la comune corrente, infatti, è facile essere esposti alla berlina ed essere tentati di dissimulare la propria professione cristiana. Tutto questo è inconciliabile con l'interesse della propria salvezza e della gloria di Dio. E perciò Gesù dichiara solennemente che egli si vergognerà innanzi a tutto l'universo quando verrà a giudicare il mondo nella gloria. Si vergognerà di chi si sarà vergognato di lui e delle sue parole. Con questa solenne affermazione Gesù cominciò quel combattimento contro il rispetto umano che ancora dura e sempre durerà nella Chiesa. Sembrerebbe incredibile che si possano trovare anime vili che facciano più conto della burla di un miserabile che del giudizio di Dio. Eppure si trovano. Anzi, la piaga del rispetto umano è dolorosamente più comune ed estesa di quello che si possa credere. La mancanza di vera e profonda fede, la preoccupazione delle miserabili cose della terra, E la mancanza di profondo amore a Dio nessuno la radice. E per questo Gesù soggiunse che tra quelli presenti vi erano alcuni che non sarebbero morti prima di vedere il regno di Dio. Egli promise così che alcuni suoi discepoli avrebbero visto la sua gloria e sarebbero stati in grado di giudicare se era giusto trascurare un re gloriosissimo, vergognarsene e rinnegarlo per le misere creature della terra. Il senso di queste parole è chiaro da quello che Gesù fece circa 8 giorni dopo, o esattamente, secondo San Matteo e San Luca, 6 giorni dopo, trasfigurandosi sul monte innanzi a Pietro, Giacomo e Giovanni. Questi apostoli lo contemplarono in una gloria magnifica, in compagnia di Mosè e di Elia, come subito vedremo, e poterono lasciare agli uomini un termine sicuro di paragone, mettendo in confronto le tenebre del mondo e la luce arcana e divina del Redentore. Chi oserà rinnegare Gesù e vergognarsi di lui e delle sue parole, accolte da Mosè e da Elia in profonda adorazione e proclamate dal Padre come parola di vita? Noi abbiamo in realtà tutta la ragione di vergognarci del mondo e della sua falsa dottrina, poiché nulla vi è di più vile innanzi agli occhi di Dio e nulla apparirà di più obbrobrioso nel giorno del giudizio e negli splendori del regno eterno. Possiamo anche noi dire che c'è qualche parte di noi che non muore prima di avere contemplato il regno di Dio. L'anima è presa a volte da un interiore fervore e da una grande luce che le anticipa in un certo modo la visione del regno eterno. È tratta da un'improvvisa grazia sulle altezze dello spirito e nel candore della purezza può fissarsi in Dio. In questi momenti di interiore trasfigurazione dobbiamo stare attenti a custodire la luce che il Signore ci dà per avere novello vigore nel camminare per la via dell'abnegazione e della croce. Un giorno di luce è come una vacanza dello spirito, che così prende lena nell'ascesa e supera con piena libertà interiore tutte le degradanti viltà del rispetto umano. Nell'illuminazione della grazia tutto sembra facile. Le lotte del mondo non ci spaventano. Le croci sembrano dolci. L'abnegazione piena di sé appare com'è libertà piena dello spirito. E l'anima intende che è buona cosa lo stare con il Signore e il dichiararsene serva. La trasfigurazione di Gesù Cristo è un grande insegnamento per noi, già che anche noi dobbiamo trasfigurarci per Lui ed in Lui in nuove creature. Egli ci ha già redenti e la sua misericordia ci ha arricchiti, ma noi dobbiamo accoglierla e renderla vita della nostra vita, per i sacramenti e soprattutto per la Santissima Eucaristia. L'altare è il monte sul quale dobbiamo ascendere pregando e sul quale, ricevendo Gesù, dobbiamo trasfigurarci. Egli viene in noi e ci trasfonde la sua vita. In quei preziosi momenti noi rifulgiamo innanzi a Dio. E se potessimo scorgere sensibilmente quello che accade in noi, ci vedremmo tutti luce e splendore in un mondo che giace perennemente nella notte del peccato. Le nostre potenze interne sono e dovrebbero essere testimoni e adoratrici del prodigio di amore che in noi si compie, ma dolorosamente sono come assonnate e poco o nulla se ne accorgono. Occorre risvegliarle perché sappiano farsi vivificare e da tirare sopra naturalmente. A somiglianza di Pietro, il nostro durissimo cuore pretende solo un tabernacolo di felicità ed accoglie Gesù nella speranza di beni terreni. Ma come Pietro, il nostro cuore non sa quello che desidera e dice, perché non pensa che noi non siamo di questo mondo. È cosa buona per noi lo stare qui, disse San Pietro, e si capisce bene. Ma aveva egli dimenticato la grande lezione di Gesù sul rinnegamento di sé e sul portare ogni giorno la croce? Non si giunge all'eterna pace, all'eterna trasfigurazione, se non si è prima trasformati dalla prova e dal dolore. Nella prova purificante il nostro spirito si illumina e gli abiti interiori dell'anima si imbiancano. L'anima allora conversa nei cieli e diventa veramente figlia adottiva di Dio per Gesù Cristo e di Gesù Cristo. Pensiamolo bene. Il nostro monte di trasfigurazione è il Calvario giornaliero della vita e dobbiamo essere grati al Signore quando ci fa degni di portarci in questa santa altura che eleva veramente la nostra vita. È buona cosa per noi lo stare nelle altezze della divina volontà, poiché compiendo ciò che Dio vuole, diventiamo oggetto della sua compiacenza. O nel fervore, o nella gioia, o nell'aridità, o nelle pene, come a Dio piace, perché Egli solo conosce quello che ci è utile per trasfigurarci in cantici viventi della sua gloria. Oh mio Signore, traimi sempre dove Tu vuoi. Fa che io compia ciò che a Te piace. Inebriami della Tua volontà e rendimi in essa novella creatura rifulgente del Tuo amore. Amen. Leggo il fioretto del giorno. Eccomi. Allora, amore alla parola di Dio. La Beata Giovanna della Presentazione, Vergine Clarissa, nel monastero di Belvisio, in Spagna, mentre un giorno ascoltava la Santa Messa e attendeva con grande desiderio la predica del sacerdote, fu chiamata dalla badessa, la quale le chiese di andare in cucina. La Beata obbedì prontamente, pur soffrendo nel rimanere priva della parola di Dio. Ecco però come il Signore consolò e premiò la sua generosa obbedienza. Dalla cucina, quantunque separata da molti muri e stanze intermedie, la Clarissa sentì in modo del tutto chiaro e perfetto la Santa Messa e la predica. E poi c'è un pensiero di Sant'Agostino. Signore, Dio mio, siano le Tue scritture le mie caste delizie, che io non mi inganni su di esse, né inganni altri con esse. Dio mio, luce dei ciechi e virtù dei deboli, e insieme luce dei veggenti e virtù dei forti, che io Ti esalti per tutte le verità che scoprirò nei Tuoi libri, che io ascolti la voce della Tua lode e mi abbeveri di Te e consideri le meraviglie della Tua legge, dal principio in cui creasti il cielo e la terra fino al momento in cui regneremo con Te eternamente nella Tua santa città. A proposito, fare una buona confessione e comunione in riparazione dei peccati contro il Sacro Cuore di Gesù. Ave Maria.
Cari amici radioascoltatori, abbiamo terminato anche questa puntata del Tu per Tu con i radioascoltatori e oggi è stata è venerdì, per cui se ha procurato qualche dolore a chi ha ascoltato è una grazia, perché il venerdì è il giorno in cui Gesù ha patito la crocifissione, la passione e morte, ed è giusto che patiamo anche noi, vero? Bene, allora io saluto tutti voi cari ascoltatori, pregate per me, pregate per Radio Buon Consiglio, pregate per la conversione dei poveri peccatori e in riparazione tutti i peccati rivolti al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. Ave Maria, santa giornata.